L'ultima caccia dell'aquila. Quando un nuvolo di rosa ricingeva ancora la fronte aspra di Poggio allo Spillo e di sotto tutta la pianura gialliccia ardeva maravigliosamente fino ai lontani confini delle Romagne, i boscaioli che, lenti, dietro il passo uguale dell'asino, risalivano da Badia a Prataglia l'aspro sentiero del Monte Penna per volgere poi verso la foresta casentinese, si fermavano talvolta ad ammirare, facendo solecchio di una mano bruna alla fronte alzata verso il turchino abbagliante dei cieli. Allora la grande aquila sbucava fuori da vapori trionfanti come l'augello dantesco e ad ali tese, in larghe ruote, si librava lenta sull'abisso vertiginoso, interrogando con l'occhio telescopico i ciuffi d'erba, le macchie, le selve sottostanti, cercando dove e di che farebbe il suo pasto. Un giorno essa scomparve misteriosamente come era venuta. Né mai più un'aquila maestosa come quella solcò, gettando il suo grido di guerra, il cielo sacro contemplato da Dante. Il racconto, saporito di leggenda, che asciugandomi al gran fuoco d'abete, dopo una giornata di caccia, potei ricavare dalla viva voce d'un di quei taglialegna, è pressappoco questo. Era stato un inverno terribile. Il novilunio aveva illuminata la campagna, nascosta completamente sotto un'infinita coltre di neve, covando i germi delle messi sotto un'insolita parvenza di morte. I rami degli abeti innumerevoli parvero allora braccia stanche d'una cappa troppo pesante, e i grandi alberi, digradanti in fila lungo il confine aspro e scosceso della foresta, furono simili a schiere di frati minori che vanno per via, simili ai dannati tardigradi sotto le cappe rance. Sulle branche nevose la luna accendeva riflessi d'oro e d'argento. Non un soffio di brezza commuoveva il grande esercito dei giganti pietrificati dal gelo. Forse nemmeno l'alba avrebbe saputo riscuoterli. Lastre alte di lucido vetro s'erano accostate e baciate dalle due sponde dei fiumi, incatenando sotto la loro spera le correnti fragorose. Anche l'archian rubesto taceva immobile sotto lo stesso incantesimo. Intanto, nelle profondità della selva, le coppie dei cervi sauri bramivano a lungo nel pallore lunare, rimasticando qualche barba infracidita a fior del terreno, o sitivano presso gli stagni, cercando di rompere a gran colpi di zoccolo l'abbagliante specchio del ghiaccio. In quelle notti lunghe l'aquila dormiva, col fiero capo nascosto sotto un'ala enorme o abbandonato sul petto gonfio di penne, nell'incavatura di due rupi in bilico sull'abisso, appoggiate l'una all'altra come per miracolo. E fin lassù arrivavano, così alto era il silenzio, gli urli lamentosi e strani delle volpi e di qualche lupo affamato. Venne la primavera e i gioghi si incoronarono di spettacolosi ammassi di nuvole, e in grembo a quelle scoppiarono folgori secche e abbaglianti, e raffiche impetuose di venti furibondi agitarono e sbatterono, per l'anfiteatro delle montagne e per i loro crinali commossi, fitti velari d'acqua che si polverizzava sulle frasche, nascondendo ogni cosa. I leprotti non uscivano più dai covi, le starne rimanevano nascoste nel cavo dei grandi alberi sventrati, fra mezzo le alte barbe stillanti. I presepi, i pollai erano chiusi, persino le rare coppie dei mufloni nascondevano i piccoli nell'impenetrabilità della macchia. L'aquila languiva. Per quanto capace d'un digiuno di 2, di 3 settimane, troppo frequenti erano ormai i periodi nei quali il colossale nido, sospeso come ho accennato nel vuoto formato dalle due rocce ciclopiche, rimaneva sprovvisto. Un nido simile a una piccola aia, foggiato a guisa di soffitta, col piano di pertiche e bastoni lunghi 6 piedi, incastrati fortemente contro le asprezze del macigno alle due estremità, traversato da rami pieghevoli, coperto da spessi strati di giunchi e di eriche pigiati forte dai poderosi artigli della femmina, che sopra vi covò i suoi 3 formidabili nati, dei quali uno uccise perché troppo debole, un altro perché troppo vorace, mancando ormai per l'inclemenza del tempo la consueta provvigione di carne puzzolenta e d'ossami onde si abbelliva il coviglio feroce, come la tenda d'un guerriero selvaggio si adorna dei teschi dei nemici uccisi. L'aquila maschio era grande e forte, sebbene non raggiungesse le maestose proporzioni di un'aquila reale. Gli occhi aveva scintillanti e lionati, le unghie taglienti come rasoi, Aspro e spaventevole il grido che pareva un lamento dell'infinito, a udirlo perdersi in quelle solitudini azzurre. Il fiato possente, le ali vaste e nerborute. Nemica d'ogni società, viveva con la femmina e l'aquilotto a tale distanza dalle sue consanguinee quanto bastava perché lo spazio prescelto al regno fornisse loro da vivere. Come il leone, che è re del deserto, sdegnava qualunque compagnia, risparmiando gli uccelli minori. Solo puniva, col romper loro il cranio d'un sol colpo di becco, le gazze o le cornacchie che avessero osato, con un pettegolezzo da donnicciuole ciarlere, d'interrompere i suoi muti colloqui coi venti o col sole. Quando calava a predare era terribile. Nessuna folgore piombò più veloce sul piano. Se vi trovò delle carcasse abbandonate, anche non del tutto scarnite, seppe rifiutarle. Il superfluo dei propri banchetti lasciò generosamente agli altri animali del bosco. Fiera e sprezzante, maestosa e feroce, il suo arrivo era preceduto sempre dal silenzio improvviso che indica l'avvicinarsi della morte. Oche biancastre, gru ridicole in bilico sulle lunghe gambe come monelli sui trampoli, lepri dal piedi velluto, candidi agnellini dall'occhio dolce, pieno di cose oscure come quello dei fanciulli, capretti saltellanti oltre lo sguardo vigile della madre impettita dalle corna aguzze, rapide starne dal volo basso e fragoroso, piccoli mufloni dal cranio protuberante che prometteva dovizia di corna capricciosamente contorte. Tutti gli esemplari delle foreste immense che si inerpicano per un raggio di 20 chilometri attorno all'Alpe Casentinese erano stati eletti dall'occhio infallibile, seguiti dall'alto dei cieli, raggiunti a metà ad una corsa pazza o nell'asilo fitto dove s'erano rannicchiati tremando, ghermiti dagli 8 formidabili uncini, sollevati a fatica da terra, feriti, poi deposti ancora al suolo, fatti oggetto a nuovi colpi di becco, infine sollevati nell'aria in ruote larghe, sempre più celeri, finché l'atmosfera azzurra li circonfondesse e il freddo dello spazio li irrigidisse, mentre agli occhi moribondi sfuggivano l'oro, il verde, le armonie della terra. Quanto tempo era trascorso da che l'ultimo capretto aveva oltrepassato la soglia del nido funesto e la femmina, dopo d'aver saziato l'aquilotto che già si provava al volo, s'era divorati gli intestini della vittima, reggendoli forte con gli artigli puntati contro il letto d'eriche e di giunchi, quasi divorasse dei serpenti vivi. Tanto, tanto tempo era passato, e ora la madre e il figlio guardavano, dall'orlo della loro piattaforma aerea, al piano velato di tempesta e circonfuso di nebbie fonde, dalle quali spuntavano i tetti lontani, i piccoli punti rossi tra il verde, impennacchiati eternamente di fumo, segno certo che gli uomini e gli animali stavano chiusi dentro a quelle trappole impenetrabili che essi chiamano case. E l'aquila maschio, tornando fradicia e digiuna al suo nido, ricordava, ricontando i lunghi anni trascorsi e che l'avevano fatta incanutire, come altra volta fu costretta ad assalire il cerbiatto per dissetarsi e come le belve ne trassero terribile vendetta. Tutti gli animali del bosco si dettero la voce. Negarono all'aquila il consueto diritto di caccia. Avvertirono la selvaggina giovine del pericolo che le sovrastava. Le insegnarono a difendersi, la protessero in tutti i modi. Anche i vecchi cervi, grossi come cavalli, contesero la sua preda all'aquila a gran colpi di corna. La turbarono dopo la strage, impedendole di bevere il sangue delle vittime, unico refrigerio alla sua sete. Non appena ella si mostrava sopra il velluto mobile della foresta, tutte le piante, tutte le macchie, ogni ramo, ogni foglia avevano una voce, un grido d'avviso. Ma la femmina, attanagliata le viscere acerrime dalla fame acuta, si esaltò finalmente a quei racconti di caccia e di battaglia e, arrotando furibonda il becco ricurvo sul masso umido di pioggia, rizzava il ciuffo della testa piatta, si irrigidiva sulle enormi gambe inflessibili e gonfiava aspramente le penne bruno-rossastre del petto. Finché una sera, mentre l'acqua era stata un poco dal rovesciarsi, soffiando e scrosciando sulla terra fumida, e il sole minacciava di calare rapido dietro a giganteschi baluardi di nuvole bige che parevano rovinare e risorgere sovrapponendosi continuamente nei cieli, la madre, dato uno sguardo all'aquilotto che boccheggiava ad ali aperte in mezzo al nido, si precipitò nell'abisso, cacciando per 3 volte lamentevoli urli che parvero ferire i vapori densi e mutevoli nei quali il grande uccello, come una freccia, sparì. E subito il maschio, rispondendo con altri urli che parvero squilli guerrieri, sembrò quasi seguire la traccia aperta nelle nebbie sfioccate, di cui i lembi tremolavano al vento della notte, e che si richiusero ben tosto su di lui, lasciando solo davanti agli occhi del piccolo, che s'era trascinato fino all'orlo della roccia, col capo troppo pesante ciondoloni all'ingiù, un gran mare mutevole d'azzurro che diventava sempre più cupo. Frattanto le due rapaci s'erano riunite sotto la volta di nubi, nel cielo libero, a poca distanza l'una dall'altra, roteando, con gli occhi smisuratamente dilatati, gli artigli rattratti contro i ventri ponderosi, cacciando spaventevoli strida. Poco importava loro che tutta la boscaglia sapesse che avevano fame. Eran discese, spinte dalla disperazione, unicamente per predare, ed eran pronte anche a battersi, pure di poter sentire, dopo tanto, il sapore caldo e dolciastro di sangue nel becco inaridito. Era ormai questione unicamente di vita o di morte. La sete, più che la fame, dava loro tutte le audace, e l'aquila non può bere che sangue. Ed ecco la femmina per la prima adocchiò un cerbiatto, un delicato cerbiatto con la bocca odorosa di tiepido latte, dalle carni tenere e lisce come quelle d'un fanciullo, dal manto roseo col petto carnicino. Lo adocchiò e, cacciando un ultimo urlo di richiamo al compagno e di bramosia insieme, si scagliò obliquamente verso una radura, incontro alla quale la vittima si muoveva traballando e chiamando la madre, momentaneamente lontana. In alto, ferma sull'ali, l'aquila maschio, lanciando a dritta e a sinistra occhiate trionfanti, sorvegliava quel lembo di foresta completamente deserto dove si sarebbe compiuta la strage. Ma ecco levarsi dal basso un sibilo acutissimo e una minuscola serpe agitarsi, minacciando, sfidar tracotante la mole enorme dei reali dell'aria, che alternavano tenebre e luce sul terreno simili a ombre di nuvole. Una vipera, una ignuda e grama vipera, eretta fra due scope sulla coda piegata a ciambella, con gli occhi stralunati fuori della testa piatta, con la lingua bifida vibrante in tutti i sensi, gettava furibonda l'avviso di pericolo agli altri animali maldesti. Il trascurabile rettile strisciante a fior di terra fischiò, 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 risvegliando tutti gli echi intorno al grande stagno, e un formidabile cervo sbucò da un sentiero, cuoprì col gran corpo il piccino scavalcandolo con le zampe anteriori, poi, chiusi gli occhi, aspettò sull'intrico minaccioso delle corna enormi l'assalto dell'aquila, che, sconcertata ed incerta, ripiegò. Frattanto il maschio, in un impeto supremo di sdegno, accettando quella battaglia indecorosa, piombava sulla serpe e, afferratala con gli artigli, la traea seco, levandosi a volo di nuovo oltre le punte degli abeti impassibili. Ma subito ben diverse furono le grida e lamentevoli, quasi folli, che il gran rapace gettò dall'alto, mentre la compagna, spaventata dal significato non dubbio di quell'accento di dolore, slanciandosi vertiginosamente dietro la sua traccia, abbandonava senz'altro il campo della lotta. Il cielo era tutto sangue, parato di immani velari di porpora, che parevano sospesi per un attimo all'immensa volta turchina, prima di ricadere per sempre sul sole, che scompariva lottando in mezzo a valanghe di cenere. E le belve, dal piano, trepidanti e riconoscenti, vedevano la piccola vipera, aggrovigliata disperatamente a una gamba dell'aquila, alzare fischiando la testa che aveva lasciati infissi nella coscia i denti del veleno mortale, finché l'uccello gigantesco e la serpe minuscola, dall'altezza incommensurabile raggiunta, descritto nello spazio un enorme arco di cerchio, precipitarono nella voragine d'oro e di sangue dove il sole naufragava, gettando tutte e due, a ogni plaga dell'infinito, i medesimi segni di vittoria e di morte.